dobbiamo proprio vivere con cuore aperto, con tutto noi stessi, e quindi proprio prima di iniziare la nostra preghiera vogliamo far tacere per quanto possibile le mille voci che costellano la nostra giornata da mille parti. Vogliamo dedicare questo tempo per il Signore, con il Signore, contemplando Gesù che va verso la sua passione offerta per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Chiediamo al Signore che ci doni il suo Spirito, lo chiederemo attraverso anche il canto iniziale, perché tutto noi stessi, pensieri, parole, azioni, desideri, siano indirizzati a Lui, a sua maggior lode, servizio e riverenza. Ora iniziamo con il canto. Vieni, vieni, spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio. Vieni, vieni, spirito di pace, a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo, vieni tu dentro di noi. Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo la bontà di Dio per noi. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. Vieni, o Spirito, dai quattro venti e soffia su chi non ha vita. Vieni, Spirito, e soffia su di noi, perché anche noi riviviamo. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare, insegnaci a lodare Dio. Insegnaci a pregare, insegnaci la via, insegnaci tu l'unità. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. Come preghiera iniziale, questa sera recitiamo sempre due cori, il Salmo 62, nella mia parte faremo le strofe pari, all'inizio non c'è il numero 2 ma sarà questo, l'altra parte con Mariano le strofe dispari. Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia salvezza.
Lui solo è mia roccia e mia salvezza, mia difesa, mai potrò vacillare.
Fino a quando vi scaglierete contro un uomo per abbatterlo tutti insieme, come un muro cadente, come un recinto che crolla?
Tramano solo di precipitarlo dall'alto, godono della menzogna, con la bocca benedicono, nel loro intimo maledicono.
Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza.
Lui solo è mia roccia e mia salvezza, mia difesa, non potrò vacillare.
In Dio è la mia salvezza e la mia gloria, il mio riparo sicuro, il mio rifugio è in Dio.
Confida in Lui, o popolo, in ogni tempo. Davanti a Lui aprite il vostro cuore, nostro rifugio è Dio.
Sì, sono un soffio i figli di Adamo, una menzogna tutti gli uomini, tutti insieme posti sulla bilancia, sono più lievi di un soffio.
Non confidate nella violenza, non illudetevi della rapina, alla ricchezza, anche se abbonda, non attaccate il cuore.
Una parola ha detto Dio, due ne ho udite, la forza appartiene a Dio.
Tua è la fedeltà, Signore, secondo le sue opere tu ripaghi ogni uomo.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?» Rispose Gesù: «Quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva. Per questo disse: «Non tutti siete puri». Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. In verità io vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica. Non parlo di tutti voi, io conosco quelli che ho scelto, ma deve compiersi la scrittura: colui che mangia il mio pane ha alzato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, perché quando sarà avvenuto, crediate che io sono. In verità io vi dico, chi accoglie colui che io manderò, accoglie me. Chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato.
Anche questa sera, come ieri, ci ritroviamo nel Cenacolo. Ieri siamo partiti dal testo di Matteo, uno dei sinottici. Questa sera prendiamo spunto invece dal Vangelo di Giovanni. Giovanni dedica ben 5 capitoli del suo Vangelo nel Cenacolo. Lì avviene qualcosa di decisivo in queste ultime ore che Gesù vive con i suoi. Il Cenacolo, e vedremo domani il Getsemani, aprono uno spiraglio su come Gesù vive la sua passione. Quasi che senza il Cenacolo e senza il Getsemani, noi contempleremmo quella che è la fine di un giusto, uno di tanti, che viene eliminato con morte violenta. Il Cenacolo ci dice che quello che accadrà dopo non sarà tanto un togliere la vita a Gesù, ma sarà invece un contemplare il dono che Gesù fa della propria vita. Non gli viene rubata, la dona. Quel prendete e mangiate che abbiamo ascoltato ieri, questa lavanda dei piedi che siamo chiamati a contemplare questa sera, ci dicono esattamente questo, il modo con cui Gesù si appresta a vivere la sua passione. E colpisce il fatto che della lavanda dei piedi parli solamente Giovanni. Non è un fatto marginale. Forse però il fatto che i sinottici non ne parlino sta a significare la sorpresa, l'impatto forte, con un evento così sconvolgente e sconcertante da rendere quasi incapaci gli evangelisti a trovare i termini adatti. Non per nulla l'evangelista Giovanni viene raffigurato con l'aquila. L'aquila sa vedere ciò che altri normalmente non vedono, da grandi altezze fino in profondità. Ecco, Giovanni ha questo sguardo che arriva fino a quelle che sono le profondità di Dio. Inoltre questo della lavanda dei piedi è un gesto rivelatore. Ci dice non tanto ciò che Gesù ha fatto, ma chi è Dio. Nel suo Vangelo, nel primo capitolo, al versetto 18, al termine del cosiddetto prologo, Giovanni dice: Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Con questo racconto è una rivelazione, ci dice, ci mostra chi è Dio. E noi in questo tempo di preghiera vogliamo metterci nel cenacolo, essere lì con Gesù e con gli Apostoli e contemplare con i nostri occhi ciò che avviene. Sant'Ignazio, negli Esercizi Spirituali, al numero 192, dice: composizione vedendo il luogo. Qui sarà considerare il luogo della cena, se grande, se piccolo, se di una maniera o di un'altra. Ieri abbiamo visto anche delle rappresentazioni pittoriche che Padre Andrea ci aiutava a vedere le diversità. Ecco, ognuno di noi è chiamato a comporre visivamente il luogo e a prendere il proprio posto in quel cenacolo. Il racconto comincia col dirci che siamo nel tempo della festa di Pasqua e che Gesù sa che è venuta la sua ora. Questo sapere torna in questo brano. È un brano attraversato, Gesù sa che è venuta la sua ora, sa che il Padre gli ha dato tutto nelle mani. È un modo per dire che Gesù non subisce la passione, ma va incontro a quello che avviene, e va incontro come persona libera, che liberamente si dona. E sa che è venuta la sua ora. Altro tema ricorrente del Vangelo di Giovanni, l'ora di Gesù. Due soli esempi: al capitolo secondo, nelle nozze di Cana, Gesù si rivolge a sua madre dicendo: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». E al capitolo dodicesimo è Gesù stesso che dice, cioè il capitolo che precede questo che stiamo esaminando questa sera: «È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato». L'ora è l'ora della glorificazione del Figlio. E qual è questa glorificazione? In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Per Giovanni, per il Gesù di Giovanni, la glorificazione del Signore avviene nel dono della propria vita. Questa è l'ora. E dice che, sapendo che è venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Ecco, in questa breve frase viene riassunto il senso dell'intera vita di Gesù. Cosa ha fatto Gesù nella sua vita? Ha amato i suoi che erano nel mondo. È come se fosse il riepilogo di tutto quello che è accaduto. Il senso della vita di Gesù è qui, nell'amare i suoi che erano nel mondo, e li amò fino alla fine, non solo fino alla fine nel senso temporale, ma anche di compimento. Così si realizza la vita di Gesù. Durante la cena, continua il racconto, è una eccezione un po' singolare. Già il gesto di per sé uno non lo aspetterebbe dal maestro verso i discepoli, ma viene durante la cena, quasi a dire, da un lato la sottolineatura di questo evento eccezionale, dall'altro a suggerirci che nel cuore della liturgia eucaristica c'è il servizio umile e concreto al fratello. ma forse ci vuol dire anche un'altra cosa. Se questo gesto avviene durante il pasto, vuol dire che questo gesto è un nutrimento, come dire che Gesù si alimenta con questo gesto. Al capitolo 4, al versetto 34, il capitolo della Samaritana, Gesù dice: mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato. Gesù, lavando i piedi ai suoi, fa la volontà di colui che l'ha mandato, e questo è il suo cibo. Gesù vive di questo. Paradossalmente non vive di qualcosa che prende, ma vive di quello che dà. Il senso della sua vita è in questo dare. Questo è il suo nutrimento. E quello che si appresta a fare avviene quando già il diavolo ha messo in cuore a Giuda di tradirlo. Questo dato sottolinea, direi, il cuore di questo dono, che è la gratuità. Quello che avverrà non avverrà per i meriti dei suoi. Anzi, tutto sembra far supporre la massima lontananza dei suoi nei confronti di Gesù. Eppure, proprio lì avviene il gesto. Gesù sa che il Padre gli ha dato tutto, gli ha messo tutto nelle mani. Ecco, avere tutto nelle mani per noi è sinonimo di potenza. Tutto sta a vedere che cosa significa per noi la potenza, il potere. Ecco, per Gesù questo tutto nelle mani significherà avere nelle mani i piedi dei suoi discepoli per lavarli. Non significa possedere gli altri, significa semmai consegnarsi agli altri. Viene da Dio e a Dio ritorna. Gesù sa da dove viene e dove va. Viene dal Padre e ritorna al Padre, ma ritorna al Padre consegnandosi ai fratelli. Questo è il modo con cui Gesù vive la sua comunione al Padre. E poi viene una descrizione solenne di un gesto che è un gesto da schiavo. Si alza, depone le vesti, prende l'asciugamano, l'acqua nel catino e comincia a lavare i piedi. Padre Andrea ci diceva ieri che i dodici sono una comunità frammentata e divisa. Luca nel suo Vangelo ci dice che anche nel cenacolo ha luogo la discussione dei dodici su chi sia il più grande. Sono divisi dentro loro stessi e sono divisi tra di loro. Ecco, Gesù lava i piedi a questi discepoli. Non si sbaglia, non li lava all'ideale dei discepoli che essi avevano. Lava i piedi dei discepoli per quello che sono, per questa comunità frammentata e divisa. E lo fa utilizzando mezzi poveri, un asciugamano, un catino, dell'acqua. Coi mezzi poveri Gesù cambia il mondo. Coi mezzi poveri Gesù è in grado di cambiare il nostro cuore. Non servono grandi cose. Serve un grande cuore. Sant'Ignazio, negli esercizi al numero 289, dice che Gesù lavò i piedi dei discepoli, perfino quelli di Giuda, cominciando da San Pietro. Ecco, Gesù lava i piedi di questi discepoli, lava i piedi di Giuda che andrà a tradirlo, lava i piedi di Pietro che andrà a rinnegarlo, lava i piedi degli altri che andranno e lo lasceranno solo, fuggendo. Con questi piedi lavati ci viene detto che il perdono è dato in anticipo. C'è un perdono che precede il peccato e il pentimento. Gesù è il padrone della situazione ed è servo dei suoi. E con questo ci viene detto che questo amore, questo agape, è contemporaneamente la cosa più debole e la cosa più forte. Più debole perché può essere rifiutata, più forte perché non può essere impedita. Anche chi lo tradisce, anche chi lo rinnega, non può impedire a Gesù di amarlo. E lo si vede subito quando Gesù va da Pietro e Pietro presenta le sue resistenze. Signore, tu lavi i piedi a me? Pietro qui è chiamato a fare la conversione più vera che ognuno di noi è chiamato a fare nella propria vita, che non è tanto una conversione che ha a che fare con noi, con quello che facciamo o non facciamo, ma con l'immagine di Dio che ci portiamo dentro. Pietro viene chiamato a cambiare radicalmente la propria immagine di Dio. Si rende conto che non può ridurre il maestro ai propri schemi. Dio non è come lui l'ha immaginato. Noi aspettiamo sempre che il Signore arrivi dall'alto, ci si imponga dall'alto. Gesù viene dal basso, dai nostri piedi. Non ci guarda dall'alto verso il basso. È contrario alla sua prospettiva. Ed è qualcosa che noi comprenderemo poco a poco, come Pietro. Quello che io faccio, tu ora non lo capisci. Gesù non pretende nemmeno di essere compreso nel suo gesto. L'amore non pretende di essere compreso. Gli dice ancora Pietro, tu non mi laverai i piedi in eterno. Ecco, questa gratuità ingiustificata e incomprensibile sconvolge Pietro. Pietro forse ha fino ad allora proiettato su Gesù le proprie immagini di volontà, di potenza, come quando Marco nel capitolo 8 racconta che Pietro rimprovera Gesù e gli dice non ti accadrà mai, sentendosi dire poi da Gesù dietro di me Satana. Cioè Pietro sembra prendere le distanze da un Gesù che non è più il Gesù dei miracoli, ma è un Gesù che serve. Questo sconvolge. Forse Pietro affronta anche una fatica paradossale solo in apparenza del lasciarsi amare. A volte siamo pronti a gestire le situazioni, siamo meno pronti a far sì che gli altri gestiscano le nostre persone. Ma la parola di Gesù è senza repliche. Se non ti laverò, non avrai parte con me. La lavanda dei piedi è così cruciale nel cammino di sequela che senza questo gesto accolto è impossibile aver parte con Gesù. Quello che qui avviene non è tanto un esempio da imitare, ma è l'azione salvifica, è ciò che ci redime. Quello che lo stesso Giovanni dirà nella sua prima lettera, in questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Dio che ha amato noi. E Gesù non chiede nulla per sé, sta chiedendo unicamente di lasciarci lavare i piedi. E allora di fronte a questa parola di Gesù Pietro invoca non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. non solo il mio cammino, ogni mia azione, ogni mio pensiero si è immerso in quest'acqua. Terminato di lavare i piedi, Gesù riprende le sue vesti. Ecco, Gesù depone le vesti e riprende le vesti. Come dire, Gesù consegna la vita e riprende la vita. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per me la troverà. Cioè, in questo dono di sé agli altri siamo chiamati a trovare noi stessi. Quei discepoli vengono invitati a comprendere questo. Capite quello che ho fatto per voi? Non è immediata questa comprensione. E i discepoli devono affrontare la fatica di elaborare ciò che sta accadendo davanti a loro. E allora l'invito di Gesù: se io, il Signore Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Gesù non chiede la reciprocità, non dice che dobbiamo lavare i piedi, dice lavate i piedi gli uni gli altri. Cioè quello che lui ha cominciato è qualcosa che è chiamato a espandersi, ad allargarsi. Questo amore non esige la reciprocità come condizione della propria costanza, cioè incondizionato, gratuito. E quando dice anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni agli altri, non lo sta dicendo per l'umanità in generale, certo vale per ogni uomo, ma a partire da quelli che ci sono vicini. Quei 12 sono chiamati a lavarsi i piedi gli uni agli altri. C'è una concretezza in questa lavanda dei piedi che è la concretezza di ogni giorno. Vi ho dato un esempio perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Come io. Questo come non indica solamente un paragone, indica qualcosa di molto più profondo. Dice che noi possiamo essere in grado di fare questo nella misura in cui accogliamo quello che Gesù fa a ciascuno di noi. Cioè il gesto di Gesù ispira e sostiene ogni nostro gesto. Quasi a dire che la nostra conversione deriva dalla sua conversione verso di noi. La nostra conversione è sempre preceduta e sostenuta dalla conversione di Dio verso di noi. È come se Gesù ci dicesse che agendo in questo modo io ti do la capacità di agire nello stesso modo. È solamente accogliendo questo amore che sono in grado di amare a mia volta. E allora il discepolo, noi non siamo chiamati a ripetere un gesto esteriore, ma siamo chiamati a lasciarci abitare intimamente da questo gesto di Gesù. E se lo faremo, dice Gesù, saremo beati. Sapendo queste cose, sarete beati se le metterete in pratica. Ecco, Gesù ci invita a sperimentare questa beatitudine che lui ha già vissuto, quello del lavare i piedi gli uni agli altri. Le parole di Gesù non vengono dall'alto, ma si innestano in questo gesto, ed è un gesto che viene illuminato da una parola, ed è una parola che prende significato da questo gesto. Questa è l'evangelizzazione. Non significa tanto rivolgere, dire una parola degli altri, ma significa una parola e un gesto. E la parola vera deriva dal gesto. È un gesto che ci rivela la divinità di Gesù. Perché crediate che io sono. quello che nel capitolo 14 Gesù dirà a Filippo: chi ha visto me ha visto il Padre. Chi contempla Gesù che lava i piedi contempla il Padre, la santità di Dio, che si realizza in questo servizio gratuito, concreto, in favore dell'uomo. Questa presenza di Gesù in questo gesto può essere una risposta alla domanda che i primi discepoli gli avevano fatto: Signore, dove dimori? Ecco, qui dimora Gesù, nel servizio gratuito dell'uomo verso l'uomo. E allora possiamo fermarci, sostare, contemplando questa scena, guardando le persone, vedendo quello che fanno, ascoltando quello che dicono, contemplare Gesù che lava i piedi ai suoi, contemplare Gesù che lava i piedi a me. Che cosa provo? Che cosa dico? Contemplo anche Gesù che lava i piedi agli altri. Quali sentimenti mi abitano contemplando Gesù che lava i piedi agli altri? Ci diceva ancora Padre Andrea ieri: l'Eucaristia è un pasto per tutti. Gesù lava i piedi a tutti. Qualsiasi persona che noi incontriamo è una persona a cui Gesù lava i piedi. Possiamo anche chiederci: come Gesù mi ha lavato i piedi? Come Gesù mi lava i piedi? Con lavare i piedi significa chinarsi sul cammino anche affaticato delle persone, ma significa anche restituirle al cammino. E chiediamo al Signore la grazia di essere trasformati da questo suo amore.